Carlo presenta Reflex non solo classica.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori ed amici di Radio Incontri in Blu Cortona e un saluto speciale al maestro Stefano Burbi che è con noi anche oggi, ormai veterano della nostra trasmissione e della nostra radio. Prima stavamo riflettendo su un fatto: la ruota è stata probabilmente l'invenzione più importante ed innovativa dell'umanità, ma non sappiamo chi ringraziare. Certo, potremmo parlare di tante invenzioni rimaste senza paternità, ma potremmo divagare troppo e sforeremmo i tempi, anche se è un piacere stare qui in compagnia dei nostri ascoltatori. Oggi parliamo di composizioni che tutti conoscono, ma il cui autore o è pressoché sconosciuto o quasi è sparito dietro il successo del brano composto, cioè coloro che praticamente hanno reso famoso, celebre un pezzo e poi sono spariti. E, maestro, a lei la parola.
In effetti, intanto buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Se sapessimo che è inventato la ruota, ci sarebbe da fargli un monumento, perché senza la ruota il mondo sarebbe letteralmente fermo. Tornando alla musica, in effetti ci sono casi in cui il compositore sparisce del tutto davanti alla popolarità dello stesso brano da lui creato, come se questo fosse entrato a far parte del nostro DNA, ma avesse perso per la strada il ricordo dell'identità del suo autore. Per esempio, chi non conosce il motivetto "Tanti auguri a te", sarebbe "Happy birthday to you", che tutti noi cantiamo quando c'è un compleanno? Questo celebre motivetto in realtà non è nato così come un fungo dal nulla, ma ha un autore ben definito, anzi, due autrici, le sorelle statunitensi Mildred Jenny Hill e Patti Smith, che erano due maestre di asilo a Louisville, Kentucky, ed erano una nata nel 1859 e morta nel 1916 e l'altra nata nel 1868 e morta nel 1946. Il testo originale era del 1893 ed era "Good morning to all", buongiorno a tutti, ed era rivestito con l'orecchiabile musichetta che serviva a salutare i giovani allievi quando entravano nella scuola. Quindi pensate un po' che origini ha il nostro "Tanti auguri a te". L'inno nazionale italiano lo chiamiamo l'inno di Mameli. In realtà si chiama "Canto degli italiani" ed è stato scritto da Goffredo Mameli per quanto riguarda il testo. Ma l'autore della musica è Michele Novaro, che purtroppo quasi nessuno inspiegabilmente ricorda. Il celeberrimo "Stille Nacht", astro del cielo che noi cantiamo sempre per Natale, no? Non è nato in un tempo indeterminato e da un'entità astratta, ma ha un autore delle parole e si chiama Reverendo Joseph Moore ed un compositore, Franz Xaver Gruber. E il testo è nato nel 1816 e invece la musica fu scritta la vigilia del Natale del 1818. E non appena ultimata, la stessa sera, questa composizione fu eseguita in pubblico per la prima volta proprio durante la messa di Natale nella chiesa di San Nicola di Oberndorf presso Salisburgo. Gli interpreti sapete chi erano? Gli stessi autori: Moore, impegnato nella parte del tenore, e Gruber alla chitarra. Un'altra composizione famosissima, la famosa "Ninna Nanna", che tutte le mamme del mondo occidentale almeno una volta hanno cantato ai loro piccoli. Sapete di chi è? È di Johannes Brahms. Ed esattamente il Wiegenlied, opera 49, numero 4, "Guten Abend, Gute Nacht", "Ninna Nanna", "Buonasera, buonanotte", per pianoforte e voce solista, composta nel 1868. E noi ascoltiamo di Johannes Brahms, Wiegenlied, opera 49, numero 4, da Dalton Baldwin al pianoforte e Ellie Emelin, soprano.
Mm-hmm.
Penso che chiunque nel mondo conosca la celeberrima canzone O Sole Mio, scritta nel 1898. Ma se vi chiedessi il nome degli autori, credo che risponderebbero veramente in pochi. Bene, il testo è Giovanni Capurro, che di lavoro faceva il giornalista, e la musica è di Edoardo Di Capua. E pensate, pare che l'ispirazione per questa melodia immortale non è venuta nel Golfo di Napoli, ma è venuta da un'alba sul Mar Nero. Infatti Di Capua, il compositore, si trovava allora a Odessa, in Ucraina, e il brano fu presentato ad un concorso musicale proprio a Napoli e fu accolto molto tiepidamente, anzi, diciamola tutta, non suscitò proprio alcun entusiasmo, mentre con il tempo sappiamo bene che diffusione planetaria abbia avuto questo brano. Nonostante questo, sia Di Capua che Capurro morirono in povertà a Napoli, il primo nel 1917 e il secondo 3 anni più tardi. La loro canzone però, simbolo dell'italianità, forse ancora più che la canzone del blu dipinto di blu di Domenico Modugno, è ancora popolarissima in tutto il mondo ed è stata interpretata da Caruso, Elvis Presley, Frank Sinatra, Pavarotti, e soltanto ne cito qualcuno, Eppure gli autori morirono poveri e non sono ancora popolarissimi. Un amore così grande, un'altra canzone che tutti conoscono, non è, come alcuni pensano, di Mario Del Monaco, di Claudio Villa, dei Negramaro o dei Ragazzi del Volo, ma di Guido Maria Ferilli, autore della musica, e di Antonella Maggio, autrice del testo, ed è stata scritta nel 1976. Ascoltiamo adesso Un amore così grande dalla bellissima voce di Mario Del Monaco in un'interpretazione del 1976.
Cuore spira, cara come fai tu, dolce sempre di più, per quello che mi vuoi, io ti ringrazierei, ma poi non so parlare.
Partirò non è una canzone di Andrea Bocelli, ma di Francesco Sartori, musica, e di Lucio 48, testo. Eppure, quando quest'ultimo morì suicida nel 2012 a soli 54 anni, in molti si chiesero chi fosse. Pensate che destino. Ormai un cantante si identifica con la canzone che interpreta, ma che non ha scritto, si badi bene. Per cui se io vi dico My Heart Will Go On, che sarebbe il tema dell'amore dal film Titanic, voi pensate subito a Céline Dion. E naturalmente il testo e la musica non li ha scritti Céline Dion. Il testo infatti è di Will Jennings e la musica è di James Horner. La compianta Whitney Houston è spesso associata alla bellissima canzone I Will Always Love You dal film Guardia del Corpo con Kevin Costner. Ma questa hit non è della cantante scomparsa nel 2012, ma di Dolly Parton ed è datata 1974. Solo nel 92 il brano è stato reinterpretato da Whitney Houston ed è entrato a far parte della colonna sonora del film Guardia del Corpo ed è diventato quindi un successo internazionale. Però la canzone, cantata da Dolly Parton, era stata presente anche nel film del 74 di Martin Scorsese, Alice non abita più qui, e nel film musicale del 1982 The Best Little Warhouse in Texas di Colin Higgins. Ma solo con la Houston scalò le vette di tutte le classifiche mondiali. E che ci crediate o no, ci sono persone che credono ancora oggi che l'aria della Turandot, Nessun dorma, ribattezzata spesso Vincerò, non sia del suo legittimo autore Giacomo Puccini, ma di Luciano Pavarotti. Del resto era lui che ci metteva la faccia, quindi si può capire. E se io vi chiedessi chi sia Francisco de Asis Tarrega y Eixes, è una persona sola nonostante sia un nome molto lungo, e che cosa abbia a che fare con la fortuna del celebre marchio di telefonini Nokia, forse qualcuno di voi risponderebbe che si tratta di un tecnico del suono o di un genio del marketing. No. Questo signore era spagnolo, era nato nel 1852 ed era morto nel 1909. E sapete chi è? Era un compositore ed un chitarrista ed ha letteralmente inventato il Nokia Tune. Infatti il celebre motivetto che causa tanti imbarazzi durante un concerto in corso, se viene lasciato acceso il cellulare, è stato ripreso dal suo Grand Vals scritto nel 1902, che ora ascoltiamo, quindi di Tarrega, Grand Vals, eseguito dalla chitarrista Julia Lange. Thank you. L'avete riconosciuto? Sì, è proprio lui, lo spezzone di musica classica più ascoltato di tutti i tempi, ma di cui pochi, pochissimi conoscono l'autore. Eppure questo compositore spagnolo è stato decisivo per lo sviluppo della tecnica della chitarra classica, perché fu lui il primo a suonare lo strumento poggiandolo sulla gamba sinistra che stava sullo sgabello, e questa postura fu poi imitata da tutti i chitarristi. Ne pensate un po', che importanza ha avuto. Lui, Tárrega, curò personalmente molte trascrizioni per chitarra di opere di Beethoven, Chopin, Mendelssohn, ampliando così il repertorio, ed ebbe come allievo addirittura Miguel Lobet, e a sua volta maestro del grande Andrea Segovia. Purtroppo dovette interrompere la sua attività concertistica nel 1906 a causa di una malattia che ne paralizzò il braccio destro. Morì 3 anni più tardi, nel 1909, a soli 57 anni. Però la sua musica ha destato l'interesse di tanti artisti contemporanei come Shakira, che nella sua canzone scritta per il film di Mike Newell, L'amore ai tempi del colera, usò come base della parte strumentale il Capriccio arabo di Tárrega. E Mike Oldfield, ancora prima nel 1984, aveva ripreso una versione per orchestra del Recuerdos de Alhambra del compositore spagnolo nella colonna sonora del film Urla del Silenzio. Purtroppo oggi, nonostante prima di un concerto ci si affanni a dire di spengere il telefonino, capita spesso che nel silenzio religioso che in genere accompagna l'allestimento di un'opera oppure di un'esibizione teatrale, parte il celebre frammento melodico dell'incolpevole Tárrega da un telefonino lasciato acceso da uno spettatore distratto, o che nel buio di un teatro che ospita un concerto improvvisamente si illumini lo schermo con il messaggio "c'è posta per te", rovinando l'atmosfera e distraendo anche gli spettatori più disciplinati. Naturalmente quello che adesso vi faccio ascoltare è uno scherzo in musica. Cosa ho fatto? Ho preso questo pezzettino di Tárrega e ci ho fatto sopra un brano. Io personalmente, come compositore, ho reso omaggio a Tárrega e ho preso un po' in giro coloro che dimenticano il telefonino acceso. Quindi vi faccio ascoltare questa fantasia musicale, questo scherzo musicale che io ho scritto sul tema di Tárrega, il famoso Nokia Tune, e ho chiamato il brano Mobile Orchestra. Maturi dei nostri radioascoltatori ricorderanno sicuramente la televisione in bianco e nero, quella del Carosello, che era il segnale di coprifuoco per i giovanissimi. Dopo Carosello, tutti a nanna era la parola d'ordine in tutte le famiglie italiane dell'epoca. Durante l'attesa fra un programma e l'altro di questa televisione in bianco e nero del passato, C'erano delle cartoline dell'Italia accompagnate da musiche eseguite da arpa ed orchestra. L'arpista era Anna Palomba Contadino e l'orchestra d'archi era diretta da Alberto Vitalini. I brani scelti per questi intervalli erano di Handel, Couperin, Paradisi, Schubert, Schumann e Bach, ma per tutti erano le musiche dell'intervallo. L'autore era sparito come per incanto. Il brano che veniva trasmesso più frequentemente era la toccata di Pietro Domenico Paradisi, conosciuto come compositore per musica da clavicembalo, ma sconosciuto ai più se non per questa famosissima toccata che adesso ascoltiamo. Questo brano che adesso ascolteremo di Handel è stato per tutti la musica dell'intervallo. In realtà, di Georg Friedrich Handel, questa è la Passacaglia dalla suite numero 7 in sol minore, sempre eseguito all'arpa da Anna Palomba Contadino, accompagnata dall'orchestra d'archi diretta da Alberto Vitalini. Thank you. François Couperin scrisse 4 concerti reali fra il 1714 ed il 1715 presso la corte di Luigi XIV. E il nome di concerti reali deriva proprio dal fatto che lui compose questi brani alla corte del re. E seguì la moda di quei tempi. Questi concerti contengono danze, ma sono destinati naturalmente all'ascolto, non a essere ballati. E il quarto concerto reale contiene la celebre sarabanda che ascoltiamo sempre dall'arpista Anna Paloma Contadino. Un caso davvero singolare. Tutti conoscono il famoso adagio di Albinoni, ma se vi dico che il vero autore è Remo Giazotto, molti saranno sorpresi. Il musicologo Remo Giazotto, appunto, che è morto nel 1998, è autore di uno dei più clamorosi falsi d'autore, ma di successo, nella storia della musica. Vediamo un po' di ricostruire questa singolare storia. Nel 1958 pubblicò il celeberrimo Adagio in sol minore di Tommaso Albinoni, di cui era un esperto e studioso, affermando che si trattava di una composizione del musicista veneziano, che era morto nel 1751, che lui aveva ricostruito in base a dei frammenti che lui avrebbe ritrovato fra le macerie della biblioteca di Dresda, che era stata distrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La verità però cominciò ad emergere nel 98, quando scomparve il musicologo, cioè quando si scoprì che in realtà questa composizione non era di Albinoni, ma dello stesso Giazotto. E quindi lui non era stato soltanto il revisore di quest'opera, ma l'autore originale. Perché infatti, contrariamente a quanto sostenuto da Giazotto, non fu mai rinvenuto nessun frammento di Albinoni in possesso della Biblioteca Nazionale Sassone di Dresda. E Giazotto sapeva benissimo che se avesse pubblicato il lavoro a nome suo, e non invece come fece ufficialmente in qualità di semplice revisore di un'opera da lui ricostruita sui frammenti del grande e celebrato Albinoni, probabilmente i direttori d'orchestra, come von Karajan, come altri, non si sarebbero scomodati a eseguire il brano ed il mondo non l'avrebbe accolto come un capolavoro. Pensate un po' la potenza del marketing. Ma c'è un altro esempio che possiamo portare alla vostra attenzione per farvi capire che a volte non è tutt'oro ciò che luccica e l'apparenza è molto più importante della sostanza. Il carismatico giapponese Mamoru Samuragok era popolarissimo nel suo paese come compositore, tanto da essere chiamato il Beethoven del Giappone, anche perché affermava di essere totalmente sordo, proprio come il grande musicista di Bonn. Fino a quando però non si venne a sapere che in realtà non solo lui ci sentiva benissimo, ma che non conosceva per niente la musica e che i suoi 20 capolavori erano stati in realtà scritti nel corso di un decennio da un modesto insegnante di musica di nome Takashi Nigaki, dietro il compenso di 7 milioni di yen, che equivalgono a poco più di 50.000 euro, e che naturalmente erano un'inezia rispetto ai proventi che l'impostore aveva incamerato durante la sua carriera di sedicente compositore. Non mi risulta però che Nigaki, il vero autore di queste opere, dopo aver ammesso di essere lui il vero autore di quei lavori, abbia ereditato la popolarità di Samuragok. Evidentemente l'oscuro maestro di musica era privo del carisma necessario per diventare un personaggio, ma le note erano le stesse e quelle note avevano commosso migliaia di ascoltatori. Eppure il successo a questo povero Nigaki non arrise. Prima dell'inizio del brano vorrei fare una considerazione. Oltre al monumento del milite ignoto, dovremmo pensarne di costruire uno anche all'autore ignoto o ingiustamente disconosciuto, oltre a chi ovviamente ha inventato la ruota. Adesso ascoltiamo di Albinoni Giazotto, ma più correttamente dovrei dire Giazotto, l'Adagio in sol minore, eseguito dalla Stuttgarter Kammerorchester, diretta da Karl Müchinger.
prima dell'ultimo brano, che come sempre funge da sigla finale, salutiamo il maestro Stefano Burbi e tutti gli ascoltatori, ricordando a tutti che l'appuntamento continua. Buona settimana a tutti.
Allora, l'ultimo brano è il famoso canone di Pachelbel, che noi tutti ascoltiamo ai matrimoni, in varie altre occasioni, e che quasi nessuno però conosce come canone di Pachelbel, ma come canone e basta. L'autore anche qui sparisce ingiustamente. E con questo brano vi saluto anch'io, buona settimana a tutti e grazie della vostra attenzione.